Ciao a tutti, bentornati a Blatero, a questo secondo episodio di una possibile trilogia o tetralogia dedicata alla storia culturale, nazionalistica, razzista, eccetera, eccetera, della Germania del XIX e del XX secolo. Lo scorso episodio, insomma, questo martedì, abbiamo parlato dell'idea di comunità, di etnicità, del popolo tedesco, quindi un concetto abbastanza slegato dalla storia, da veri e propri mutamenti sociali iscrivibili, inquadrabili in un determinato momento storico. Era più che altro un discorso nel cercare di capire il forte legame sanguigno, o perlomeno di cultura e tradizioni, che provavano i tedeschi e non solo, in generale, chiunque si identificasse come germano e quindi di lingua germanica. Però appunto questo primo episodio è solo un primo passo verso la comprensione di un grande fenomeno generale, che comprende anche il nazionalismo, che invece, a differenza dell'etnicità, è un fenomeno bello inquadrabile in un determinato processo storico. Come ho detto alla fine dello scorso episodio, ci sono proprio degli avvenimenti che, nonostante erano avversi ai pensatori völkisch, di fatto non fanno altro che aumentare e permettere a più strati della popolazione di accedere a queste idee. Per cui oggi sarà il nazionalismo, il movimento völkisch, l'oggetto principale della nostra discussione. Prima di parlare di nazionalismo, così come all'inizio della scorsa puntata abbiamo distinto Völk da patria, insomma da popolo, e Völk da völkisch, oggi incominceremo mettendo dei paletti per distinguere patria, patriottismo, da nazione, nazionalismo. Due concetti che non hanno una vera e propria definizione universale, perché ogni storico o politologo ha provato a dare la propria definizione, e non solo storici e politologi, anche poeti, letterati, artisti, eccetera, eccetera, quindi ogni volta uno deve un attimo mettere in chiaro con che definizione, con che accezione si sta parlando di un certo termine, perché se no non si capisce più niente, qualcuno dà per scontato cose all'interno di definizioni, eccetera, eccetera, e quindi è solamente un marasma di persone che si insultano perché pensano che l'altro intenda delle cose, insomma, la classica commedia degli equivoci alla Plauto, ecco, per fare un esempio abbastanza stupidotto. Comunque, George Mosse, l'autore della maggior parte dei libri che ho letto per, insomma, questi miei approfondimenti per la mia tesi, è uno storico piuttosto cauto, non si sbilancia troppo, non dà mai opinioni forti su dei fenomeni, su dei termini. Infatti, per Mosse il nazionalismo, come vedremo, è una definizione, è un fatto in sé. Dentro di sé non implica alcuna degenerazione possibile, cosa che per altri storici, come per esempio Holzbaum, il nazionalismo non può che degenerare in una presunta superiorità rispetto ad altre nazioni e quindi a un'aggressività. Per Mosse non è così, poi questo è successo per quanto riguarda la Germania, ma non era prevedibile, non era già scritto nel destino, nella storia del Geist, dell'idealismo tedesco, che insomma sarebbe successo quello che è successo. Comunque, patria viene definito come territorio abitato da un popolo e al quale ciascuno dei suoi componenti sente di appartenere per nascita, lingua, cultura, storia e tradizione. Quindi, se vogliamo, è un po' il concetto di Völk. Possiamo dire che i primi teorici del Völk, dei primi anni del 1800, fossero dei veri e propri patrioti. Mazzini definisce patria, invece, più o meno allo stesso modo, come una indivisibile, dove non è patria, non è patto comune al quale possiate rinunciarvi, l'idea della impossibilità di distacco dalla patria, no? Regna solo l'egoismo degli interessi, ove non c'è patria. La patria non è un aggregato, è un'associazione. Non v'è dunque veramente la patria senza un diritto uniforme, non v'è patria dove l'uniformità di quel diritto è violata dall'esistenza di caste e privilegi, di ineguaglianze, ove l'attività di una porzione delle forze e facoltà individuale è cancellata o assopita. Dal momento che non si è parlato di mutamenti culturali, e possiamo appunto confermare il fatto che il concetto di patria sia un concetto astorico. Il patriottismo è una condizione necessaria al nazionalismo, certo, ma non sufficiente. Infatti, in Germania di vero e proprio nazionalismo e per quanto concerne la quasi totalità della popolazione, si incomincia a parlare dopo la creazione del Secondo Reich, dopo il 1871, benché i discorsi alla nazione tedesca di Fichte fossero stati pronunciati nel 1808, se non ricordo male. Essi appunto, come già spiegato la volta precedente, ebbero un impatto non troppo preponderante nei ceti bassi della popolazione. Fichte era un filosofo per pochi, ancora per pochi. Parlava dell'insegnamento tedesco, del faro dell'Europa e delle responsabilità e i doveri del popolo tedesco, ma ben pochi lo ascoltarono. Il vero e proprio nazionalismo tedesco nasce, ebbene sì, come rifiuto del Secondo Reich, rifiuto della Germania guglielmina dopo le speranze non accolte, non soddisfatte dell'Unione Nazionale. Infatti molto spesso si parla di nazionalsocialismo come un fenomeno in continuità, ok, con la politica autoritaria di Bismarck dopo l'unione tedesca, dopo insomma, l'unificazione della nazione, dello Stato tedesco nel 1871. Ma in realtà non è così, non è proprio così, è esattamente l'opposto. Il vero movimento nazionalista tedesco della seconda metà del 1800, che poi è la linfa völkisch vitale della vulgata del nazionalsocialismo, nasce assolutamente in contrapposizione, perché il mito dell'unione fino al 1871, questa sorta di speranza, miraggio lontano, fortemente romantico, che faceva percepire come la futura agognata Unione Nazionale come la panacea di ogni male, la fine della storia quasi, no? Per dirla quasi hegelian marxistamente, non si avverò, perché questo nuovo stato unitario che si andò a formare aveva praticamente tutti i difetti della Confederazione Germanica, aveva oltre che difetti da un punto di vista burocratico-politico, ma anche sociale. Non era fatta una vera unione dei popoli, una vera unione della cultura, perché comunque il modello fortemente decentrato della Germania ancora in qualche modo preservava tutte quelle differenze sociali, politiche, sostanziali fra una zona e l'altra della nuova nazione unitaria tedesca. Anche le speranze pangermaniste non erano state soddisfatte, in quanto appunto c'era lo stato germanico della Germania, però per esempio l'Austria ne era fuori, alcuni territori di lingua e minoranza forte tedesca ne erano fuori. Quindi bisognerebbe dedicare un intero episodio solamente per capire cosa è successo e cosa non è stato soddisfatto, ma insomma ci basti sapere per ora che la quasi totalità delle speranze, del mito che di centinaia di anni che si era ormai radicato nella testa dei tedeschi, della agognata Unione Nazionale, quasi nulla era stato mantenuto, quasi alcuna promessa e quasi alcuna aspettativa. Per fare degli esempi, parlando proprio di feste e manifestazioni nazionali, è uno dei primi movimenti völkisch, poi appunto contribuirà alla anche degenerazione violenta del Völkisch nella Germania guglielmina, fu il movimento del, in generale, le varie associazioni delle feste tedesche, soprattutto la Deutsche Gesellenschaft, la più grande, fondata dallo scrittore Arendt già prima del 1871. Arendt, insieme a altri patrioti, tra cui Jahn, era convinto che le feste nazionali dovessero svilupparsi in modo organico ed entrare a far parte della rinata consapevolezza storica del passato patriota e nazionale tedesco. Il raggiungimento dell'unità nazionale, però, appunto, nel 71, portò non pochi problemi anche nell'ambito delle feste dei culti. Il sentimento romantico dell'eterna lotta per l'unificazione tedesca fu infatti il principale motore di tutte queste festività folk fino a quel punto. In più, la maggior parte dei governanti tedeschi che si erano opposti a queste manifestazioni nazionali prima dell'unità, adesso, nella nuova Germania Unita, erano ai vertici dell'amministrazione burocratica. E quindi tutta questa situazione aveva fomentato ulteriormente il fervore popolare contro queste forze politiche. E queste feste acquisirono dunque un carattere politico e antisistema, altro che in linea con la Germania guglielmina. E quindi tutte queste feste popolari, folk fest, che partono dal basso, ricevono un'ammazzata sui denti di realismo, e piano piano ce ne sono sempre di meno, e vengono fuori quelle dall'alto, ossia le nuove feste guglielmine. Quindi tutte queste nuove feste create durante il Secondo Impero furono imposte dall'alto, erano autocelebrative delle proprie vittorie, non avevano più la forza popolare delle folk fest. E poi, soprattutto, dall'alto vuol dire anche appunto tutti questi nemici dell'unità nazionale tedesca che dopo il 1871 continuarono ad occupare posizioni di potere, ok? Per esempio, la prima e la più emblematica di queste nuove feste dall'alto fu la Sedanfest, la festa per l'anniversario della vittoria tedesca sulla Francia nel 1870, quella vittoria a cui appunto poi seguì l'unificazione, no? Questa fu la prima festa dove il Secondo Impero celebrava se stesso ed era privo di tutto quell'insieme di simboli, simbologia, miti drammatici fortemente voluti da intellettuali völkisch come Jahn e Arendt. E nel giro di pochi anni questa festa si risolse in un, guarda caso, grande insuccesso, no? Per via dello stile austero, conservatore, la graduale anche esclusione della partecipazione popolare, quindi divenne sempre più una pantomima, una sorta di parata militare e non una festa popolare. Scrive, tra l'altro, Mosse sul suo libro, alla fine l'unico ricordo di queste feste era il distintivo che veniva dato ai soldati quando al termine di questa parata militare. Niente di più. Solo in un successivo momento queste feste imborghesite riacquisiranno il proprio antico potere, la propria antico slancio, ok, di vitalità. Ed è qui che entrano in campo le neonate organizzazioni, per esempio ginniche, corali, dei tiratori con l'arco, che con una sorta di spinta, se vogliamo, futurista, ma molto simile all'idea di movimento dei movimenti prefascisti, appunto, del futurismo, che ridiedero questa nuova linfa alle manifestazioni völkisch. Sebbene molte di queste siano nate nell'ultimo trentennio del XVIII secolo, la diffusione capillare di questa serie di associazioni private si ebbe solamente una cinquantina abbondante di anni dopo. Essenzialmente queste associazioni assolsero due funzioni fondamentali: attuare gli obiettivi ideali dell'unità generale nazionale e anche soddisfare le esigenze sociali, culturali e professionali, in quanto queste associazioni tendevano con il loro appello interclassista, e questa è la rivoluzione nazionalista, ok? L'appello interclassista ad essere democratiche e insieme patriottiche. Una delle associazioni più popolari del XIX secolo fu quella dei ginnasti, l'associazione dei ginnasti, capeggiata dallo stesso Jahn, abbiamo ritrovato prima, no? Uno dei teorici delle Folkfest, no? Delle feste folk. Lo scopo di questo movimento, secondo il patriota, era quello di amare la patria attraverso la ginnastica, l'armonia e l'esaltazione del corpo e del movimento coordinato, ordinato e appunto armonico. Scrive Jahn, quasi tutte le feste folk sono scomparse perché è stata trascurata la ginnastica o perché essa è degenerata. Quel che nella storia è degno di ricordo si rinnova attraverso lo spettacolo della forza maschile. Le gesta memorabili degli avi rivivono nella composizione ginnica. I movimenti caotici di un folk non creano festa. La folla informe crea solo l'atmosfera di una fiera. E quindi c'è la doppia condanna sia all'austerità delle feste borghesi del Secondo Impero e sia la critica alla degenerazione, a una sorta di festa con chiacchiericci e gente si ubriaca, magari di chi si allontana dal ricordo dell'amore per la patria. E questi movimenti ebbero molto successo dal momento che il numero di organizzazioni ginniche, non il numero di ginnasti, ma proprio di organizzazioni, fu superiore a 100.000 verso la fine dell'Ottocento. E per quanto riguarda la Lega Ginnastica Tedesca, la più grande di queste, la Deutsche appunto Turnenbund, oltre il 50% degli atleti era costituito da artigiani, commercianti e lavoratori manuali. Quindi non è errato definire la Deutsche Turnenbund come il primo movimento völkisch di maggioranza popolare nella storia delle organizzazioni tedesche. Un'altra associazione molto importante fu quella corale tedesca, la Deutsche Sängerbund, fondata nel 1862, che patrocinò centinaia di Sängerfest, quindi feste corali, tra l'altro fino al 2005, quindi un'istituzione è durata fino ai giorni nostri, e tra l'altro non è che si è estinta nel 2005, no, nel 2005 è confluita nella nuova e più grande Deutschen Allgemeinen Sängerbund, scusate, Deutschen Allgemeinen Sängerbund, quindi tecnicamente è ancora attiva. Ed è proprio in queste associazioni corali che tra il 1800 e il 1871 vengono composte tutte quelle canzoni che racchiudono in sé questa sorta di canto, di lamento emblematico del popolo tedesco che cerca la unità perfetta e tutti i canti che ripercorrono le disfatte, per esempio la sconfitta di Jena, tra l'altro periodo in cui Fichte fece i suoi discorsi alla nazione, che quindi avevano questa carica romantico-pietistica della memoria passata, del dolore passato, che in qualche modo era il collante più forte per quanto riguarda la popolazione. L'abbiamo già visto in episodi di Blatero più vecchi, no? Quando, mi ricordo in quale episodio, sempre quello sulla nazione, parlai dell'idea, insomma, la definizione di nazione per Renan, no? Questa sorta di miti del passato, che sono i miti della sconfitta, che uniscono più che i miti della vittoria. E qui ne abbiamo un esempio lampante di come praticamente cantare delle proprie sfighe, delle proprie sconfitte, aumenta questa coesione pietistica, romantica all'interno della popolazione. E la Sängerfest è proprio un esempio perfetto di questa concezione di Renan, molto illuminante. E furono soprattutto queste due associazioni a riempire di nuovo le feste del popolo, non dall'alto, di nuova linfa vitale. Di movimenti come questi comunque ce ne furono diversi. Tra l'altro anche le associazioni delle feste socialiste e comuniste, una parte di esse arrivarono a elogiare e festeggiare talmente con grande intensità il folk da essere mal viste dalla componente più ortodossa, ok, delle associazioni socialiste. E questi socialisti, diciamo, devianti, socialisti nazionalisti, poi confluiranno all'interno del Partito Nazionalsocialista dei lavoratori, quindi a diventare nazisti. Questo per sottolineare comunque il legame intimo, più o meno diretto, che c'è fra un certo mondo della sinistra, più che della sinistra, del socialismo, dei socialisti, e il nazismo. E le feste organizzate da questi socialisti devianti sono quelle che più poi si avvicinarono alle feste naziste ideate dallo stesso Hitler, quindi dove venivano in qualche modo mescolati elementi di parate, come per esempio durante la festa del primo maggio, la sacra giornata del primo maggio, sfilate e masse di lavoratori che ordinate si costituivano in un'unità e in un'unione che anche i primi nazionalisti avevano cercato e quasi in modo invano trovato, ma che ora in queste feste giungeva alla sua piena realizzazione nelle disciplinate parate del primo maggio, a cui partecipavano centinaia di migliaia di persone, di lavoratori. Però questo carattere sempre più aggressivo delle Folkfest farà sì che l'SPD toglierà ben presto il patrocinio da molte di queste manifestazioni reputate appunto Folkfest mascherate da feste socialiste. E purtroppo anche questa frattura tra i socialisti ortodossi e quelli nazionalisti nei primi anni del XX secolo indebolirà non poco la sinistra tedesca, appunto parte di questa confluirà nei movimenti di populisti di estrema destra sociale. A tal proposito Mosse scrive appunto per quanto riguarda il razionalismo che per i socialisti ortodossi doveva sempre rimanere l'elemento cardine delle feste socialiste, non bisognava perdere di vista i valori comunisti e le letture comuniste, cosa che invece venivano perse di vista dai socialisti nazionalisti, il razionalismo, che era la base di tutte le tendenze del socialismo, agì perciò come un ostacolo all'evoluzione della liturgia e forse condusse a un eccessivo didascalismo. Spesso nel corso dell'esecuzione, l'intreccio del dramma era interrotto da lezioni su argomenti quali la teoria socialista del valore, perché i socialisti cercavano sempre di educare, facendo appello alla ragione e alla logica e non affidandosi alla sola fede. Questo spiega perché nelle loro riunioni discorsi didascalici avessero una parte molto più importante che non in quelle dei loro avversari nazionalisti di destra. Quindi, se vogliamo, la crisi della propaganda di sinistra ortodossa può essere riscontrata nel modo con cui venivano attuate le manifestazioni pubbliche. E quella componente fortemente romantica dei socialisti nazionalisti, che poi è un termine che ho praticamente coniato io ora, staccandosi dall'ambiente di sinistra, diventerà l'humus per quello nazista. Queste sono le principali cose che mi sentivo di raccontare, perché poi in realtà è pieno di altre associazioni, c'è il mondo accademico, che è tutto un altro capitolo che bisognerebbe esplorare. Fatto sta che il nazionalismo, i fenomeni dell'urbanizzazione, tanto criticati da molti patrioti tedeschi, di fatto fecero in modo che potesse svilupparsi ancora di più questo odio per la modernità, grazie agli strumenti della modernità, la facilità con cui potevano circolare dossier, papier, il teatro, la vita nuova, frenetica, lavorativa, le città, le ferrovie, le strade, tutti questi elementi della modernità che, diciamo, in una sorta di effetto controproducente, arricchirono e portarono sempre a più persone l'odio per la modernità, l'odio per il capitalismo, anche per il comunismo. Questa appunto famosa ricerca della terza via ora fusa anche al rigetto della unità fantoccia tedesca. Più avanti questo sentimento di rigetto, appunto, più o meno già visto, verrà ampliato ancora di più durante la Repubblica di Weimar, appunto un'altra forma di Stato non voluto, che non partiva dal basso, non era minimamente, faceva parte delle aspettative dei patrioti, dei pensatori völkisch, ma fu appunto imposto dall'alto in quanto Germania sconfitta durante la Prima Guerra Mondiale. E tutti questi bollori che appunto ormai stavano solamente per esplodere, quando è che esplosero? Esplosero quando successero un mix di avvenimenti intorno agli anni 20, che poi di fatto portarono al potere Hitler. Di questo parleremo in dettaglio magari fra due episodi. Ovviamente parlare delle cause della Seconda Guerra Mondiale ora qui a fine episodio mi sembra un po' riduttivo. Ne parleremo meglio magari dopo il prossimo episodio, quello sul razzismo. Proverò a fare un episodio sull'inevitabilità o meno di ciò che poi successe nel 39. L'inevitabilità della cultura tedesca che porterà a Hitler, l'inevitabilità di Hitler presunta, e poi anche l'inevitabilità o meno del conflitto, perché è una roba che solitamente, no, si dice Hitler e poi ti viene in mente guerra, no, sterminio, ma in realtà non è che era, nonostante fosse sempre stato scritto nel Mein Kampf le intenzioni di Hitler, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, quindi non è che se Hitler ha scritto il Mein Kampf allora sicuramente era ovvio che prima o poi sarebbe successo quelle cose lì. Anzi, c'è stato un paio di periodi nel primo dopoguerra in cui effettivamente sembrava che la situazione fosse veramente in miglioramento e nessuno si aspettava un conflitto mondiale, nonostante tutti quanti sapessero di Hitler, nonostante gli inglesi avessero letto il Mein Kampf, almeno perlomeno colti o perlomeno ai vertici del potere già sapevano che cosa pensava Hitler, però non gli credevano e forse anch'io ai tempi non l'avrei creduto se fossi stato un primo ministro britannico. Non condanniamo l'appeasement così, tanto per. Però questo appunto sarà oggetto di una prossima analisi. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo martedì al prossimo blatero sul razzismo in Germania, a più in generale, anche in Europa. Molti dei pensatori razzisti venivano dalla Francia. Ci arriveremo. Grazie a tutti e al prossimo blatero!